La natura mi ha provvisto di una voce che non richiede microfono e quindi andiamo.
Di una voce di
reincarnazione di Lenin.
Di Lenin?
Lenin aveva una voce.
Lo so, sta bene, ma lui.
Aveva la voce però.
Ma lui parlava in ben altri contesti. Allora, io vorrei partire con una storiella, diciamo così, di tipo storiografico. Se noi leggessimo rigorosamente tutti i testi di Cristoforo Colombo e, diciamo, dei suoi prossimi, non sapremmo che Colombo ha scoperto l'America. Nel senso che per sapere che Colombo ha scoperto un nuovo mondo e non un nuovo percorso per arrivare alle Indie occidentali, bisogna un attimo, come dire, vedere quello che è successo dopo, cosa è successo, perché quello si chiama America e non Colombia, diciamo così. Quindi io ho l'impressione, diciamo, che le nostre riflessioni su Gramsci, che sono quelle serie, ma anche, diciamo, quella, diciamo, di questa pubblicistica un po', chiamiamola poliziesca o, come dire, eccessivamente concentrata sul messaggio che Gramsci avrebbe voluto trasmettere quando ha scritto quella frase lì, però bisogna pure capire quella frase lì che cosa voleva dire nella sua, diciamo, no, e questo mi pare che mordenti. Ora, io ad esempio mi sono chiesto, al di là della prospettiva politica, perché Gramsci interviene su Dante. Ora, è possibile che c'è solo un'intenzionalità di tipo politico, cioè utilizzare Dante perché così può dire cose magari in maniera esovia o come sia? No, perché nell'epoca di Dante e per tutto l'Ottocento c'è una vastissima schiera, non di dantisti, ma di scienziati, filosofi, storici, colti, che scrivono e parlano di Dante. Cioè esiste una questione stravagante, strana, per cui tutti quanti, a qualsiasi titolo, a qualsiasi categoria intellettuale appartengano, scrivono saggi. Ci sono dei chimici che scrivono su Dante. Francesco Selmi, un chimico modenese, poi partecipò alla Società Nazionale Cavuriana, al Risorgimento e così via, ha scritto una quantità di saggi su Dante notevolissima. E l'elenco, diciamo, anche di questi cultori di Dante in maniera abbastanza, così, diciamo, dilettantesca, ecco. Perché Dante era un problema fondamentale nel momento in cui si è avviato e poi realizzato il processo unitario, sia per il versante della lingua, che, come sapete, grazie a Dio, insomma, purtroppo in Italia per questo aspetto è stato studiato malamente, ma insomma, diciamo, sia per il problema, diciamo, della lingua nazionale, cioè del fatto che, fatta l'Italia, bisognava fare gli italiani, ma non nel senso solo, ma anche di consentire agli italiani di poter comunicare fra di loro e di poter essere istruiti, la scuola, tutte le cose che sappiamo, il giornale, per poter comunicare, perché prima nell'Ottocento l'italiano, un siciliano che incontrava un veneto, non comunicavano se non era delle classi colte, diciamo, dell'upper class, no? E quindi la riflessione su Dante ha una motivazione, appunto, che ha a che fare col processo unitario, che ha a che fare, secondo me, anche su chi deve avere l'egemonia all'interno del processo unitario. Perché Dante era quello che aveva sostenuto che l'impero è una cosa e la Chiesa è un'altra. Dante era di Firenze, che più o meno era la culla della lingua italiana, quella perlomeno colta, e non era di Roma, perché nel momento in cui i bersaglieri entrano a Roma, ci si rende immediatamente conto che Roma per sua natura è cosmopolita, perché la Chiesa cattolica è l'istituzione più cosmopolita che esista nel territorio italiano e forse nel mondo. Allora, il richiamo a Dante è il richiamo a una tradizione culturale nazionale, che poi diventerà pure nazionalista, voglio dire, la cosa è molto complicata, per cui, come dire, gli studi su Dante fanno parte, come dire, di un processo, chiamiamolo risorgimentale, in cui, come dire, lo spirito laico della nazione fa riferimento, anche se parla di purgatorio, inferno e paradiso, però si riconosce in Dante da una parte il, come dire, il massimo rappresentante della lingua italiana e dall'altro quello che appunto non aveva, intanto era ghibellino, non aveva, come dire, una possibilità di essere interpretato alla Gioberti, diciamo così, come uno di parte guelfa. Ora, il guelfismo era un problema politico-culturale fondamentale nell'Italia dell'8 e 900. Non era solo un ricordo della Firenze rinascimentale, era invece un problema reale, politico, culturale e con tutto quello che significa avere, come noi sappiamo purtroppo anche oggi, avere la sede della Chiesa Cattolica dentro casa. Io penso che, adesso senza voler dire, però penso che forse il problema di Dante deve essere esaminato non solo sulla lettera, e premetto che l'interpretazione dei Cavalcanti che ha fatto Leonardo Paggi è molto bella e anche emozionante, diciamo così, se uno pensa, come dire, alle lettere gramsciane in cui dice: io qui ricevo frammenti di realtà, molecole di realtà, però no, ho difficoltà.
Più bella il prigioniero è quella del Giappone, quella è stupenda, diciamo.
E non riesco a comporre tutto il puzzle. Senza una esperienza diretta, vitale, quello che mi arriva dal presente, mi arrivano solo piccoli frammenti che io un pochino devo rimettere insieme, e soprattutto non riesco ad esercitare quel metodo filologico sulla mia vita in relazione alla mia famiglia e a tutto quel contorno di cui si è parlato, che è contemporaneamente il metodo che linguistico da una parte, ma anche il metodo che Gramsci indica come più opportuno per lo studio della storia, perché il metodo filologico appunto coglie l'individualità dei processi storici e in qualche modo li inserisce esattamente nel contesto in cui questi eventi avvengono. E allora però se, e qui io penso che qui è Marx, perché il metodo filologico è Marx. Noi diciamo che Gramsci l'ha preso dalla linguistica, ed è vero, lo dice lui stesso, voglio dire, non è che, però è il metodo di Marx. Il recupero dell'ortodossia è esattamente il recupero di una metodologia che Gramsci vedeva, diciamo, snaturata sia da Bucari, che diceva che c'erano le leggi della storia e buonanotte, quelli della fisica erano le leggi applicabili alla società, diciamo, per dirla un po' all'ingrosso, oppure alla storia solo etico-politica, per cui non, la storia vera non si acchiappava mai. Per questo c'era bisogno di un ritorno a Marx, che però in Gramsci, come è noto, passa per un ritorno alla Briola, perché poi c'è questo, il problema non è solo Marx delle tesi di Feuerbach, della prefazione alla critica dell'economia politica, c'è anche la Briola. La Briola è fondamentale per il ritorno all'ortodossia, tra virgolette, perché Gramsci esplicitamente dice che è la Briola che è l'unico marxista in Italia che ha, diciamo, capito veramente Marx. E il termine filosofia della prassi è di la Briola. E io francamente penso che se per concezione del mondo noi, e Gramsci quando ne scrive, intendiamo che da una filosofia della prassi si possano ricavare idee più generali su come funziona il mondo, è un conto. Se però per concezione del mondo, come dire, pensiamo a un insieme di idee sistematiche che dicono tutto su tutto, pure nel dettaglio, la fisica, la chimica, la materia, le cose, come è fatto, che cos'è la religione, a che serve, come si fa, se c'è una scienza proletaria, una scienza, queste sono cose che sono molto al di fuori delle idee di Gramsci, secondo me, e anche secondo Marx, perché la filosofia della prassi è una filosofia concreta che nasce in un'epoca concreta come rivelazione catartica ai subalterni di quello che veramente stanno facendo nelle condizioni in cui lo stanno facendo. Al di fuori di questo, poi tutto il resto è fisica, è chimica e tante altre belle cose, è psicologia, è sociologia, il che la sociologia non è che sia di per sé da rigettare, perché pure Marx la utilizza. Quando parla del lavoro astratto, eccetera, dell'uomo astratto, del lavoro, la prevalenza del valore di scambio, dice qui, vede, c'è, viene acceso l'idea sociologica dell'uomo medio, che in realtà il lavoro medio, il lavoro produttivo medio è quello che è astratto, eccetera, eccetera. Anche Gramsci lo dice qua e là, cioè dice, vabbè sì, la sociologia non è che, certo, la società non può essere vista, diciamo così, seriamente dalla sociologia. La sociologia studia alcune questioni, comportamenti, atteggiamenti, cose, così come la psicologia. Ora il termine catarsi viene da tante cose, insomma, però viene anche dalla psicologia, dalla psicoanalisi, per non parlare del teatro, per non parlare del fatto che Gramsci era un grandissimo critico teatrale, e critico teatrale espertissimo di un particolare, diciamo, autore, che era Pirandello, che sul concetto di catarsi e sul problema di mettere insieme, come dire, l'autenticità dei personaggi con la rappresentazione che loro stessi davano di loro stessi, era il centro della vicenda teatrale pirandelliana, che poi è il centro della vicenda culturale del Novecento, cioè la scoperta che noi recitiamo una parte in cui il noi autentico potrebbe essere molto diverso da quello che noi recitiamo. Siamo tutti, come dire, personaggi in cerca d'autore. Allora, che cos'è l'ideologia? L'ideologia è quella parte, diciamo, quel sistema di idee che noi recitiamo, ma non perché siamo, come dire, dei buffoni, perché ci vogliamo del male, vogliamo prendere in giro il pubblico. L'ideologia è quella parte che noi recitiamo perché abbiamo bisogno di recitare quella parte, perché la nostra forma di vita obbliga a recitare una parte, e questa parte, il sistema di idee che noi, il canovaccio, diciamo, la sceneggiatura che noi recitiamo, è esattamente qualcosa di cui abbiamo bisogno, non qualcosa che ci viene imposto, ma che in qualche modo ci autoimponiamo, tenendo conto che molta parte di questa recita ci viene dall'esterno, nel caso dei cedi subalterni. Perché? Perché gli unici che possono elaborare idee nella società divisa in classe generalmente sono i ceti dominanti, che hanno il tempo libero, no? Per poter fare gli intellettuali.
Grazie. Basta.